La guerra in Bosnia è ufficialmente terminata il 14 dicembre 1995, con la firma degli accordi di Dayton. Sarajevo è rimasta assediata per oltre 3 anni, dal 1992 al 1995. Stiamo parlando dell'assedio più lungo della storia contemporanea. L'impressione è che gli accordi abbiano messo effettivamente fine alla guerra, senza ADS e senza l'impegno dell'amministrazione americana, l'amministrazione Clinton. Non si sarebbe arrivati ad un accordo di pace, la guerra si sarebbe trascinata ancora lungo in quelle terre. Su questo non ci sono dubbi. Il problema risiede nel fatto che gli accordi sono nati in modo sbagliato e hanno portato a delle conseguenze anche dal punto di vista giuridico sbagliate. A quel tempo forse non lo si poteva prevedere, o comunque veniva data priorità alla cessazione delle ostilità. Già nei 4-5 anni successivi alla stipula degli accordi, era evidente come fossero e siano diventati un peso, un grosso masso legato alle caviglie della Bosnia e dei bosniaci. La situazione è peggiorata ulteriormente quando intorno agli anni 2000 nessuno si è ricordato che gli accordi di Dayton avrebbero dovuto essere emendati, ma questo non è mai accaduto. Qui nasce il grosso problema. Non c'è trascinamento del conflitto nei 25 anni successivi alla fine della guerra, ma una trasformazione, favorita dagli accordi di Dayton, delle false ragioni alla base dello scoppio del conflitto, e cioè l'impossibilità per gruppi con una presunta appartenenza etnica, linguistica e religiosa diversa, di convivere, che nel frattempo si sono trasformati in vere ragioni di malessere in questa difficile convivenza. Quindi fondamentalmente Dayton ha, volente o nolente, trasformato delle false ragioni, delle false scuse, in problemi reali, che non c'erano prima che scoppiasse la guerra. E questo anno dopo anno si radicalizza sempre di più, come si radicalizzano sempre di più i rapporti tra i 3 grandi gruppi costitutivi della Bosnia ed Erzegovina e i rapporti di questi con le altre 16 componenti, in questo caso sì, diverse etnicamente. Quindi è questo il problema legato agli accordi di Dayton. Il tutto nasce da una constatazione, a suo tempo passata decisamente in secondo piano, e cioè il fatto che, essendo presente un presidente in rappresentanza dei bosniaci musulmani, Izetbegovic, un rappresentante che facesse gli interessi dei serbi di Bosnia, Milošević, e un presidente, quello croato, che facesse gli interessi dei croati di Bosnia, Tudjman, tutti questi 3 presidenti e il loro entourage hanno fatto effettivamente gli interessi dei popoli che erano chiamati a rappresentare, ma nessuno ha fatto mai gli interessi del popolo bosniaco ed erzegovese nel suo complesso. E questo, anno dopo anno, rappresenta un punto di divaricazione sempre maggiore nei rapporti tra questi 3 grandi gruppi. È il principio del tiro con l'arco. Nel tiro con l'arco maggiore la distanza, e pur commettendo un piccolo errore tecnico, lo scostamento in termini di millimetri e poi di centimetri e poi addirittura di metri, si fa sempre maggiore, man mano che la freccia va lontano. Questo è ciò che sta accadendo anno dopo anno con gli accordi di Dayton, che sicuramente hanno messo fine alla guerra, ma sono anche stati scritti così male da aver poi determinato lo stallo sociale ed economico, culturale e civile, in cui nell'ultimo quarto di secolo è stato trascinato il paese e una popolazione, che tra l'altro è sempre più esigua perché chi può scappa via, perché la Bosnia ed Erzegovina di Dayton è un paese invivibile, che non dà alcuna prospettiva di sopravvivenza, alcuna prospettiva di un domani, soprattutto ai giovani che rimangono a vivere in questo paese. Questa cosa qui era chiara fin dagli anni immediatamente successivi alla firma degli accordi, però a livello internazionale tutte le cancellerie, a partire da Bruxelles, hanno fatto orecchie da mercante, hanno fatto finta di non rendersi conto dello stallo che si viveva e vive in Bosnia ed Erzegovina, e che questo stallo, con il passare degli anni, sta dando sempre più delle basi solide a coloro che vogliono spaccare questo paese in 3, come i gruppi nazionali, erroneamente confusi con etnie, e fare quello che non è stato possibile fare a serbi e croati durante il conflitto del 92-95. La parola Bosnia è spesso accompagnata dalla parola etnia, ma ogni volta che utilizziamo la parola etnia facendo riferimento ai serbi di Bosnia, ai musulmani di Bosnia, ai croati di Bosnia, commettiamo un errore perché l'uso della parola etnia è un uso sbagliato, a prescindere dal credo, che siano cattolici, musulmani o ortodossi. I bosniaci sono uno stesso gruppo etnico, parlano la stessa lingua, hanno componenti culturali di base comuni, che affondano le radici nei secoli. Sono tutti quanti slavi del sud, a differenza degli albanesi e degli sloveni, per esempio, che non sono slavi del sud. Quindi, mentre possiamo parlare di etnia per quanto riguarda gli sloveni, gli albanesi, i magiari, i tedeschi, gli italiani che vivono oggi in Bosnia ed Erzegovina, non possiamo per i tre gruppi detti costitutivi. L'etnia è una, i gruppi nazionali sono invece tre. E ogni gruppo nazionale è caratterizzato da una sua appartenenza culturale, religiosa e così via, con elementi però di differenziazione minimi rispetto a quelli che li accomunano. Se parliamo della lingua, parliamo di un 97-98% di vocaboli usati da entrambe le parti, oltre all'intergrammatica, chiaramente. Quello che cambia è l'alfabeto, quello che cambia sono i neologismi e gli arcaismi che esistono, sono sempre esistiti, o sono stati introdotti negli ultimi anni nelle rispettive lingue per differenziarle rispetto alla lingua comune. La lingua jugoslava, il serbo, croato, bosniaco. Quindi il punto di partenza è questo: rifiutare l'uso improprio del fattore etnico e puntare, per meglio conoscerli, sull'esame e sullo studio delle loro differenze culturali, inclusa, chiaramente, la questione del credo. L'uso improprio del concetto di etnia e la radicalizzazione politica che comincia con la guerra del 92-95 e poi, dopo la guerra, diventa ancora più evidente e marca separazioni sempre più nette tra i tre gruppi nazionali diversi, porta chiunque voglia parlare di quella terra e degli eventi storici che nella contemporaneità l'hanno rappresentata a dover fare molta attenzione agli interlocutori, che non possono e non devono essere interlocutori che facciano riferimento a gruppi nazionalisti o addirittura ultranazionalisti, perché vorrebbe dire andare a parlare con persone intellettualmente non libere, alle quali bisogna fare sempre attenzione, persone che fanno riferimento e sono a loro volta portavoce di interessi di parte, di cui erano portavoce Tudjman, Izetbegovic, Milošević e rispettivi entourage a Dayton tra il 1 e il 21 novembre del 95. Le guerre jugoslave sono state volute e fatte da minoranze, utilizzando in modo strumentale i propri eserciti e facendo riferimento, soprattutto per l'espletamento del lavoro sporco, a gruppi paramilitari ancora oggi operativi, magari con addosso una divisa della polizia o dell'esercito dei rispettivi paesi. Parlare di Bosnia oggi è importante, per il presente ma anche e soprattutto per il futuro. Stiamo parlando di un paese che per l'Europa significa molto di più di quanto l'Europa voglia convincersi. Il Novecento comincia e si conclude con la Bosnia, ma anche il nostro attuale secolo comincia da lì, dai migranti che passano da Biaç. La Bosnia fa parte della storia dell'Europa e continuerà a farne parte. Per questo è fondamentale studiarla, capirla per ciò che è realmente. Abbiamo cominciato questo podcast dicendo che una società senza memoria è una società smarrita. Credo che questa frase si commenti da sola. Credo che molte volte nella storia abbiamo travisato quelli che sono gli insegnamenti. Abbiamo dimenticato di ricordare. Abbiamo abortito la memoria, condannandoci all'oblio e condannandoci alla morte, che è quella che sta avvenendo in Ucraina. Personalmente, come detto molte volte, la Bosnia mi ha cambiato la vita. La Bosnia mi ha insegnato che laddove c'è sofferenza, laddove c'è poco, c'è anche una capacità di condividere, che dove c'è molto spesso manca.